Il titolo della mia relazione, come potete vedere dal programma, è La democrazia intesa come partecipazione non si può sottoporre a referendum. Il possibile e suggestivo dibattito sulla democraticità della metafisica ci induce a porre i seguenti interrogativi. Lo statuto epistemologico della metafisica, oppure le sue diverse articolazioni, possono essere sottoposte alla legge della maggioranza o minoranza? Più generalmente, la filosofia, in quanto tale, come tensione veritativa, può dipendere dalle scelte determinate di un'opinione pubblica? Se dovessimo muoverci nell'ambito etico-politico, tale dibattito assumerebbe la seguente curvatura. Si può fondare la democrazia politica su valori assoluti? Un concetto metafisico fondamentale come quello della persona può essere relativo solamente alle diverse aree geografiche o ai diversi momenti storici, oppure può assumere dei caratteri di assolutezza ed essere sempre e comunque valido, sia pure in differenti condizioni? Si ritiene che esista un fondamento metafisico per quel che riguarda i principi dell'etica e della politica. In base a questo convincimento tratterei di una tematica etico-politica, e cioè della dignità della persona, alla luce dei principi della democrazia moderna. Essendo un tale argomento molto ampio e complesso, mi limiterò ad esaminare sinteticamente la concezione del personalismo rosminiano. La mia analisi avrà quale punto di riferimento la domanda che si richiama al titolo di questa mia comunicazione, vale a dire: la democrazia intesa come partecipazione e come difesa della dignità della persona può essere sottoposta a referendum? Si tratta pertanto di considerare se lo stesso concetto di democrazia possa essere valutato democraticamente. La persona è per Rosmini il fondamento della vita umana e sociale. Ricordiamo che egli ci fornisce varie definizioni di persona, tutte che si richiamano ai suoi principi metafisici. Ricordiamo, ad esempio, nel capitolo sesto del libro quarto della Antropologia in servizio della scienza morale, Rosmini afferma che la persona è un soggetto intellettivo in quanto contiene un principio attivo supremo. Essa può essere definita come un soggetto intelligente e, volendone dare una definizione più esplicita, diremo che si chiama persona, scrive Rosmini, un individuo sostanziale intelligente in quanto contiene un principio attivo supremo e incomunicabile. Continua Rosmini. Considerando poi questa definizione della persona, come pure quella che abbiamo data del soggetto, vedasi che tanto la parola soggetto quanto la parola persona esprime l'ordine interno, meglio scrive Rosmini, intrinseco dell'essere in un individuo senziente, e però ha per base una relazione fra il principio intrinseco e tutto il resto che è nell'individuo stesso e che viene da quel principio sostenuto e attivato. E veramente non tutto ciò che in un individuo sostanziale costituisce propriamente il soggetto, ossia la persona, ma il soggetto e la persona hanno la loro base nel principio supremo che racchiudesi nell'individuo, e le altre cose che possono entrare nell'individuo medesimo non appartengono al soggetto o alla persona se non per lo strettissimo legame, Rosmini utilizza il termine nesso, che hanno col principio supremo, in virtù del quale sussistono e formano insieme un solo individuo. Come poi si chiama soggetto ciò che è principio supremo di attività in un individuo senziente, qualsiasi o intelligente o no, così si chiama persona ciò che è principio supremo in un individuo intelligente. In modo che la differenza fra soggetto e persona sì è quella che corre tra il genere e la specie, giacché noi pigliamo la sensitività in un senso il più universale, nel qual senso ella abbraccia anche l'intendere, che si riduce a una special maniera di sentire, cosicché la persona non è che una classe di soggetti la più nobile, quella dei soggetti intellettivi. Secondo Rosmini, poi, dalla definizione di persona si attingono sei peculiarità di quest'ultima, e se deve essere la persona, deve essere una sostanza, deve essere un individuo, deve essere intelligente, deve essere un principio attivo, laddove il termine attività nella visione rosminiana viene inteso proprio nella sua accezione, nel suo significato più ampio, la quale abbraccia, scrive Rosmini, in qualche modo anche la passività, cosicché la persona è quel principio a cui si riferisce e da cui parte ultimamente tutta la passività e tutta l'attività dell'individuo. Un'altra caratteristica è quella che la persona deve essere un principio supremo, la persona deve essere altresì incomunicabile. E come si vede, la definizione di persona comporta una netta impostazione metafisica. Come ha messo in rilievo Luciano Madusa, il concetto di persona non è antitetico alla tematica della individualità. Il roveretano non si avvale quasi mai nell'ambito politico del termine persona. In tale ambito Rosmini incentra la sua argomentazione sull'individuo, che rende poi esplicita sul piano politico la persona. Nonostante ciò, il riserbo rosminiano a utilizzare il termine persona nell'ambito politico farà trasparire l'elevata proprio destinazione e l'impossibilità di ridurre la persona all'individuo. Nella filosofia della politica, Rosmini, riprendendo la definizione di persona dell'antropologia nel servizio della scienza morale che abbiamo visto poc'anzi, egli afferma: vi è differenza fra un individuo e l'elemento che costituisce la personalità del medesimo. L'individuo di una data natura non viene chiamato persona se non a cagione di un elemento sublime che è in lui, di quell'elemento, cioè per quale intendendo opera, sebbene niente poi vieta, che possano essere in quello stesso individuo degli altri elementi che siano costitutivi della sua natura e non della persona. Elementi, perciò, che non sono personali per se stessi, ma si dicono personali solamente a motivo dell'elemento personale al quale aderiscono e dal quale sono dominati. In una parola, l'elemento personale che si trova nell'uomo è la sua volontà intelligente, per la quale egli diventa autore delle sue proprie operazioni. E l'elemento personale, adunque, è sempre qualche cosa di eccelso, nel senso che la sua dignità deve rispettarsi, essa non può mai essere sacrificata. E quindi generalmente Rosmini, quando parla di persona, la definisce proprio un soggetto intellettivo che contiene un principio attivo supremo. E il principio attivo supremo, base della persona, è informato di che cosa? Di quello che è il lume della ragione che fornisce la norma della giustizia. Nella filosofia del diritto egli scrive: ora la persona ha per la stessa sua essenza tutti i costitutivi che entrano nella definizione di diritto. A vederlo si ricorra alla definizione della persona che è stata fornita nell'antropologia in servizio della scienza morale. E ora, dice Rosmini, chi non si accorge che da questa definizione abbiamo una coincidenza con quella del diritto stesso? Il principio attivo supremo, base della persona, è informato del lume della ragione dal quale riceve la norma della giustizia. Egli è propriamente la facoltà delle cose giuste, Rosmini dice delle cose lecite, ma poiché la dignità del lume della ragione, ossia l'essere ideale, è infinita, perciò niente può stare sopra al principio personale, niente può stare sopra quel principio che opera di sua natura dietro un maestro e signore di dignità infinita. Quindi viene che egli è principio naturalmente supremo, di maniera che nessuno ha diritto di comandare a quello che sta ai comandi dell'infinito. Ecco che quindi il richiamo al lume della ragione pone proprio alla base delle capacità personali un elemento assoluto. Così prosegue il ragionamento rosminiano. Se dunque la persona è attività suprema per natura sua, egli è manifesto che si deve trovare nell'altre persone il dovere morale corrispondente di non lederla, di non fare pure un pensiero, un tentativo volto ad offenderla o sottometterla, spogliandola della sua supremazia naturale, come si scorge applicando il principio morale da noi stabilito di riconoscere, dice Rosmini, praticamente le cose per quello che sono. E a mio avviso molto significativa proprio la concezione rosminiana della persona, secondo cui quest'ultima ha nella sua natura stessa tutti i costitutivi del diritto. Scrive Rosmini, essa è dunque il diritto sussistente, l'essenza del diritto. E questa definizione di persona appare anche la più interessante in quanto da lì partono, potremmo dire, tutti i ragionamenti che conducono ad attribuire un fondamento al concetto di democrazia. E secondo Rosmini, la persona del capofamiglia che per natura governa la società domestica è chiamata poi ad amministrare quelli che sono gli interessi della società civile, che non ha più i caratteri della naturalità, essendo un'associazione volontaria e artificiale. E proprio attraverso una delega a persone che godono della sua fiducia, il capofamiglia affida l'amministrazione della società civile ad una persona o a più persone cui può sempre revocare la fiducia, laddove queste non esprimessero una gestione dei diritti essenziali inerenti a persona e famiglia, tra i quali spiccano ad esempio l'inviolabilità della persona, la proprietà, eccetera. Non esiste, direi in Rosmini, un vero e proprio concetto di democrazia, perché egli nega che la sovranità popolare esista, realizzandosi per lui solo un trasferimento di poteri limitato dall'individuo al corpo politico. Non si può parlare di democrazia in Rosmini nemmeno per quanto concerne la partecipazione degli individui alla gestione pubblica ed alla elaborazione legislativa. Infatti il voto per lui per l'elezione del Parlamento è limitato alle persone che contribuiscono alla amministrazione mediante le tasse. E la prima formulazione di questo principio viene elaborato da Rosmini nella naturale costituzione della società civile, successivamente nella filosofia della politica, nella filosofia del diritto e infine nella costituzione secondo la giustizia sociale. Pertanto esiste una assoluta eguaglianza delle persone solo nella loro soggettività intellettiva e volitiva. Cioè tutti partecipano al medesimo principio attivo supremo e non esiste invece eguaglianza nell'esercizio del potere di delega. Il sistema politico preferito da Rosmini è quello liberal costituzionale e la società civile che viene amministrata da quelle persone che sono delegate dai padri famiglia. E nell'esercizio del governo e nella attività legislativa devono essere rispettati i diritti di tutti. In questo senso ecco che Rosmini riconosce una eguaglianza, potremmo dire democratica, sancita da quella istituzione fondamentale che è il tribunale politico eletto a suffragio universale. E quindi l'eguaglianza ha una radice metafisica nella dignità della persona e si esplicita in quell'unicum istituzionale che è un tribunale eletto con il voto di tutti. E tali posizioni rosminiane ovviamente risentono della situazione del tempo in cui furono pensate, ma possono essere trasferite nel senso di meglio valutate e valorizzate ai nostri giorni. Il dibattito su democrazia e metafisica può ricevere un apporto in quanto richiamo metafisico è alla dignità personale che attinge all'essere. Mentre invece l'esercizio della uguaglianza di tutti può anche riferirsi alla verifica per maggioranza e minoranza della consistenza di determinate idee a supporto di determinate scelte. E Rosmini ci offre un contributo interessante in quanto egli al contempo non ritiene sottoponibile ad alcuna verifica di maggioranza e minoranza i principi della dignità della persona e della rappresentatività nel governo della società civile, ma valutando sotto il profilo pratico l'opportunità di determinate scelte, ritiene al contrario modificabili i comportamenti e i costumi. Le costituzioni civili, ricordo brevemente, per Rosmini sono dei documenti che rispecchiano i principi fondamentali e d'insieme scelte contingenti. E non a caso Rosmini ritiene che lo statuto concesso da Carlo Alberto il 4 marzo del 1848 possa essere superato dal lavoro di un'assemblea costituente, la quale in occasione dell'unificazione dell'Alta Italia sotto il Regno di Savoia dovrà esprimere la volontà dei cittadini chiamati a confermare i principi fondamentali metafisicamente solidi ed applicare tali principi della nuova realtà statale che si stava delineando. Ecco che la tematica quindi delle costituzioni trattata da Rosmini ampiamente tra il 1848 e il 1849 ci conferma che i principi metafisici alla base della concezione particolare di democrazia che egli formula si accompagnano a tutta una serie di atteggiamenti e di scelte contingenti, mutevoli, ma non per questo meno interessanti e significative. Si può dire che Rosmini sia un rappresentante del movimento cattolico liberale proprio per l'interesse che gli mostra nei confronti delle costituzioni, quali duttili strumenti per ottenere lo scopo di mantenimento e incremento della dignità della persona. Il cattolicesimo liberale, rappresentato in Italia, sappiamo, da diversi pensatori e politici, ebbe una lunga storia che va da Rosmini ad un altro trentino, Alcide De Gasperi, e appare singolare che il pensatore che meglio rappresenta il carattere peculiare del cattolicesimo liberale, cioè la valorizzazione di quelli che sono i principi metafisici concernenti l'essere nelle sue varie forme, ideale, reale, morale, e la dignità della persona, nonché la valorizzazione contestuale dei principi cristiani collegati alla redenzione e alla fratellanza tra gli uomini, sia rimasto, per così dire, sorpassato in un certo senso riguardo al tema della partecipazione elettorale delle persone secondo il suffragio universale. La verità è che Rosmini considerava rispettato il principio della dignità della persona attraverso lo strumento del tribunale politico e non attraverso quello del Parlamento, espressione contingente di interessi la cui composizione poteva essere soggetta ai mutamenti della vita economica e politica, numero più o meno alto di persone ammesse al voto a seconda del progresso e del benessere della società. E alcuni esponenti del movimento cattolico liberale, come ad esempio Vincenzo Gioberti, nel periodo in cui visse Rosmini, oppure successivamente Don Luigi Sturzo, accettarono il suffragio universale, almeno quello maschile, in tutti i momenti però della vita pubblica. E questa circostanza non ci deve sorprendere. Infatti Gioberti, in modo di critica, ritiene che le limitazioni censitarie poste da Rosmini al diritto di voto fossero esagerate, mentre successivamente Sturzo, in modo propositivo, considerò consono alla dignità della persona il fatto che un deputato rappresentasse in Parlamento anche i cittadini non abbienti. Quindi il senso profondo delle limitazioni poste da Rosmini al diritto elettorale risiede nel fatto che egli intendeva respingere la teoria del contratto sociale. Per lui il potere non doveva appartenere al popolo inteso nella sua totalità, bensì a persone scelte dai capi famiglia per rappresentare i loro interessi. E nell'ambito della società civile, i capi famiglia, non essendo in grado di governare la propria famiglia e la società da sole, si accordano per portare a termine il compito sociale, delegando l'autorità del governo, quindi la direzione dello Stato, a una persona sola, a un monarca, a più persone, a degli oligarchi, oppure a molte persone che sempre per delega esercitano la sovranità. E questa terza possibilità, che è quella democratica, non è concepita da Rosmini nel senso che il popolo nella sua totalità sia sovrano ed eserciti in prima persona il potere, sia pure anche in questo caso attraverso una delega. È importante, a mio giudizio, sottolineare che nella prospettiva rosminiana occorre non cadere nell'errore di confondere che cosa? La trasmissione della proprietà del potere e della delegazione all'esercizio di esso. Scrive Rosmini, tale confusione fece sì che due sistemi totalmente diversi si prendessero per un sistema solo, chiamato il sistema del contratto sociale. Rosmini qui si richiama alla dottrina hobbesiana e rossoniana del contratto sociale, e l'elemento che comune le due dottrine risiede nel fatto che in entrambe, secondo Rosmini, la fonte della potestà civile è il popolo, cosicché non può darsi persona individuale o collettiva nel legittimo possesso di quella se il popolo non gliel'abbia conferita. E la differenza tra il contratto sociale di Hobbes e quello di Rousseau, secondo Rosmini, si rintraccia nel fatto che il primo, come dire, pretende che il popolo trasferisca nella persona governante la proprietà stessa del potere civile, l'autocrazia, mentre nel contratto sociale di Rousseau si pretende che il popolo non trasferisca la proprietà del civile potere che dichiara inalienabile, ma solo che elegga persone e suoi rappresentanti, le quali esercitino quell'autorità che il popolo non può per se stesso esercitare. In altri termini, nel contratto sociale di Hobbes il popolo rimane privo di qualsiasi autorità civile e il sovrano ha un potere assoluto. In quello di Rousseau il popolo resta sempre il sovrano e i sovrani sono suoi ministri. E il popolo stesso, scrive Rosmini, ha il potere di mutarli, limitarli, a piacere suo, castigarli, eccetera. Entrambe, nella concezione rosminiana, sono dottrine false, perché esse erano nel principio considerando il popolo come fonte dell'autorità civile e proprietario naturale di essa, quando anzi il popolo nello stato di natura né al civil potere né costituisce corpo sociale, nel potere civile esiste, non esistendo, l'amministrazione in comune della modalità dei diritti. E nello stato di natura il potere civile non è e non può essere di alcuno, ma esso è solo possibile. I suddetti sistemi, quindi quello di Hobbes e quello di Rousseau, Secondo Rosmini, oltre a questo comune errore, presentano ognuno un difetto proprio. Nel contratto sociale di Hobbes, l'unica forma possibile di governo è la monarchia, in quella di Rousseau vengono dichiarate ingiuste tutte le forme dei governi popolari o rappresentativi. Diciamo che ancora una volta Rosmini esprime la possibilità di difendere la dignità della persona sotto il profilo metafisico, distinguendo il principio dall'applicazione che è mutevole. L'applicazione è mutevole. E le modalità per rispettare e incrementare i diritti sono soggette alla dinamica di un divenire. E tuttavia non troveremo in Rosmini una apertura alla possibilità di accrescere la base elettorale fino ad arrivare a tutti i cittadini e alle donne. Per lui è principio assoluto, ad esempio, la subordinazione della donna al capo famiglia. E qui vorrei, a mio modesto parere, evidenziare che se da un lato Rosmini afferma l'eguaglianza ontologica personale della donna e dell'uomo, dove sul piano filosofico e teologico, dall'altro lato la disuguaglianza grava contro la donna solo nel piano teologico in relazione alla colpa primitiva, ossia al peccato originale. E il peccato, Rosmini in particolare nella Filosofia del diritto volume secondo si rifà proprio a dei passi della Genesi e sottolinea che dopo il peccato il fine estrinseco, quello del matrimonio, è quello per restato che rimane proprio al matrimonio è quello di aver prole. Riferendosi poi al Genesi, scrive proprio in una nota alla filosofia del diritto: quindi nel paradiso terrestre la verginità, fuori di esso la fecondità. E in sede di conclusione vorrei mettere in luce che la democrazia non deve significare solamente una libertà di scelta a prescindere dai principi e dai vincoli posti dalla dignità personale. Questo è stato affermato con forza da Rosmini e il suo esempio è stato poi seguito dagli esponenti del cattolicesimo liberale del XX secolo. Quindi l'eguaglianza deve conoscere, secondo loro, diversi livelli. Livelli che sono tutti fondati sull'eguale dignità. Il suffragio universale ed il principio di referendum hanno rappresentato conquiste importanti cui hanno contribuito anche i cattolici, soprattutto i cattolici impegnati in politica. L'esperienza, ad esempio, dello statista De Gasperi è significativa. Egli applicò proprio i principi del cattolicesimo liberale quando l'Italia andò al voto per il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. E la crescita democratica del popolo italiano è stato un dono del cattolicesimo liberale, da Rosmini e Gioberti, attraverso Sturzo e Romolo Murri, fino a De Gasperi e Guido Gonnella. E sono state quindi elaborate delle idee fondamentali basilari, le quali hanno difeso una duplice funzione del principio della dignità personale, quella assoluta e quella contingente. E lo sviluppo dello Stato improntato ai principi liberali non dovrebbe dimenticare questa duplicità. E difficilmente si può pensare di sottoporre a verifica di maggioranza la dignità personale, in quanto lo stesso principio di democrazia referendaria si fonda appunto sulla possibilità della persona di difendere i propri diritti naturali. Democrazia non significa relatività di posizioni, col mutare delle condizioni, ma al contrario partecipazione ai valori che le persone incarnano. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e la pazienza.